You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Ciao Dario, ho scoperto il tuo podcast da pochi mesi e mi sta piacendo. Soprattutto mi piace il fatto che tramite le mail che ti mandano crei un'interazione con chi ti ascolta, il che ti rende più raggiungibile, una persona reale che esiste in un luogo e in un tempo, e non solo una voce dentro Spotify. So che è una visione infantile, come quella dei bambini quando si stupiscono se incontrano l'insegnante al market perché credono che esista solo dove esiste per loro personalmente. Ma l'ho pensato senza realizzarlo e solo dopo me ne sono resa conto. Vorrei interagire anch'io con questa voce per sapere che cosa ne pensa delle ambizioni. Questo periodo mi dà la sensazione di annullamento totale delle possibilità di realizzazione, ma nello stesso tempo mi dà l'illusione di potercela o dovercela fare per forza nel realizzarsi. In ogni caso, come se fosse un dogma di cui non vada cercata la veridicità. Come se per magia un giorno X tutto tornerà a una normalità che forse neanche fa più per noi e annullerà i problemi nati in questi mesi. Le ambizioni in questo momento mi appaiono da una parte amplificate, come se fossero l'unica cosa che tiene in vita me e gli altri ragazzi che studiano o costruiscono qualcosa, e dall'altra parte mi appare come un sogno che pochi possono permettersi di avere, una specie di privilegio senza merito, riservato a chi non deve lottare tra la vita e la morte, o tra il lavoro e la disoccupazione, e quindi ha la possibilità di preoccuparsene. Mi chiedo anche se sia giusto o meno scervellarsi tanto nel capire se l'ambizione a cui si sta dando ascolto ora sia quella che andrà bene anche per un dopo, quando un dopo in realtà non sappiamo se ci sarà dato né in che modalità. E questa incertezza del futuro doveva essere ovvia anche prima, ma era solo una delle tante cose ovvie che non capiamo mai davvero. Non cerco una risposta, ma più un modo di vedere le cose, magari diverso da quello da cui sono circondata. Spero continuerai con il podcast. È un bello spazio quello che hai costruito. Ilaria. Ciao Ilaria. Allora, come motivo valido per risponderti pubblicamente in un episodio, basterebbe l'intenzione di dimostrarti che effettivamente esisto, che reagisco agli stimoli e che non sono un robot programmato da Spotify che finge di essere una persona reale. Ma la verità è che c'è anche un altro motivo oltre a questo, ovviamente. Quella sensazione di annullamento delle possibilità di realizzazione di cui parli, quell'ambivalenza delle ambizioni che in questi ultimi mesi sono diventate da un lato un sogno al quale aggrapparsi per mantenersi vivi e dall'altro qualcosa di estremamente fragile, mi torna nel senso che fa eco dentro di me, così come penso faccia eco in molti altri, ed è per questo che ho voglia di parlarne qui. Da quando è cominciata la faccenda Covid ho cominciato a pensare: cavolo, già prima il futuro era più che mai incerto e imprevedibile, figuriamoci adesso che è subentrata una pandemia. La sensazione, da un punto di vista di sogni e ambizioni, è che abbia piovuto sul bagnato. Si parlava di precarietà, di stabilità, di incertezza, di imprevedibilità lavorativa ed economica anche senza Covid. Poi è arrivato lui, che è stato una sorta di colpo di grazia. Benzina sul fuoco e benzina nei serbatoi di un'ansia esistenziale già molto importante. Insomma, se prima c'era da fare i conti con l'incertezza, ora c'è proprio da uscirci a bere una birra insieme, anche se poi non si può fare, quindi facciamo che c'è da farci una lunga chiacchierata su Skype, nella quale salterà continuamente la connessione, è chiaro. Mi piace molto la frase che hai scritto ad un certo punto, Ilaria, e questa incertezza del futuro doveva essere ovvia anche prima, ma era solo una delle tante cose ovvie che non capiamo mai davvero. Mi piace perché anch'io penso che le cose ovvie siano sempre le più difficili da comprendere. Pensando alle ovvietà difficili da cogliere e da comprendere, mi viene viene sempre da pensare a quando ti piace qualcuno. Ed è ovvio che ti piaccia, ma comunque questo non sempre basta a fartelo capire. Perché un conto è sentire e sapere qualcosa, un altro è averne consapevolezza. È un po' quello che ho cercato di restituire poi nel mio libro, nello specifico nel primo capitolo degli intuiti, dove c'è proprio questo aspetto dell'ovvietà che comunque non riesce a palesarsi declinato in ambito sentimentale. Quella cosa di avere quotidianamente a che fare con qualcosa che, proprio per via di questa sua caratteristica, cioè di essere parte della vita di tutti i giorni, finisce per confondersi in mezzo a tutto il resto, come se fosse un elemento qualsiasi, anche se non lo è affatto. Una volta l'ho chiamata l'evidenza che non si evidenzia. E riportando la riflessione sull'incertezza del futuro, in effetti è vero, questa incertezza del futuro doveva essere ovvia già da prima, eppure era come se non lo fosse. Il futuro è incerto, perché non c'è ancora, perché deve ancora arrivare, perché non si sa, altrimenti che razza di futuro sarebbe, se si sapesse già, sarebbe il passato. L'incertezza è una proprietà intrinseca al futuro, e lo è a prescindere da qualsiasi condizione straordinaria che possa verificarsi rendendolo ancora più incerto, come appunto il Covid. E che cos'è? Vogliamo fare finta che non lo sia? Incerto? Aspettarsi certezza dal futuro è come aspettarsi dolcezza mangiando delle acciughe. Non so, ho detto il primo cibo molto salato che mi è venuto in mente. Molto probabilmente la risposta è sì. Vogliamo fare un po' finta che l'incertezza non esista, perché siamo abituati così. Molto probabilmente ci rende la vita un po' meno fastidiosa pensare che il futuro sia controllabile. Molto probabilmente è quello che facevamo prima che arrivasse il Covid a sbatterci addosso la realtà, ricordandoci che il futuro è pur sempre il futuro e che per quanto l'idea di controllarlo ci possa piacere e tranquillizzare da un certo punto di vista, non possiamo sempre controllarlo. È forse questo l'aspetto che ci terrorizza maggiormente, l'imprevedibilità. È forse questo che ci ha mandato in crisi, l'effetto sorpresa. Doveva essere ovvio anche prima, ma evidentemente non lo era già da un bel po' di tempo, che nel futuro è compresa l'incertezza, che non possiamo sempre sapere in anticipo come andranno le cose, o meglio, come andranno tutte le cose, perché per certe cose per fortuna possiamo sapere. Perché ci sarà sempre una variabile imprevista a mescolare le carte nel bene e nel male. Questa volta purtroppo è stato nel male. Ogni volta che succede qualcosa di male, qualcosa di grave, di inedito, di straordinario, di imprevisto, la prima cosa che tutti si chiedono e di cui tutti iniziano a discutere è: ma come è potuto succedere? E così, infatti, è stato con il Covid. Come è potuto succedere? Di chi è la colpa? Di chi è l'errore fatale? Cercare il colpevole è molto spesso la prima cosa che di riflesso in automatico ci viene da fare, perché nel caso in cui lo si trovasse questo colpevole, e alla fine un colpevole lo si trova sempre, specie se si ha intenzione di trovarlo, ci si potrebbe risparmiare di fare i conti con l'imperfezione della realtà. Alla fine è questo il punto. Non tutto può essere previsto. La realtà è imperfetta. Prevenire è meglio che curare, certamente, è chiaro, però non tutto si può prevenire. Che ci piaccia o meno, è la vita. È così, è un dato di fatto dell'esistenza. L'effetto sorpresa del Covid è stato quello. Non ci passava neanche lontanamente per la testa di poterci trovare in una situazione come quella in cui ci siamo trovati da un giorno all'altro. Era un pensiero assolutamente inconcepibile per la società del benessere. Perseguiamo la certezza assoluta, la prevedibilità perfetta, ma queste non esistono. E ciò ovviamente non significa dover smettere di preoccuparsi di come prevenire le catastrofi, di come prevenire i mali, perché tanto ci sarà sempre una nuova catastrofe o un nuovo male inaspettato. Non avrebbe nessun senso, non è questo il discorso. Ciò significa soltanto, ed è su questo che secondo me dovremmo riflettere, che l'imprevedibilità esiste. E dico solo perché è ovvio, però non lo è poi così tanto. L'incertezza del futuro esiste e noi possiamo agire su di essa soltanto fino a un certo punto. Possiamo fare del nostro meglio per prevedere e prevenire, ma alla perfezione non ci arriveremo mai. E in un certo senso dovremmo fare pace con questo aspetto, che non vuole affatto dire arrendersi, lo sottolineo di nuovo, smettere di cercare delle soluzioni preventive, ma conviverci, convivere con il fatto che non si può sempre mettere tutto in conto. Quella caccia alle streghe che parte ogni volta che succede qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, non è altro che lo specchio di un'incapacità diffusa di accettare che le cose possono anche andare storte e della paura che ci fa ammettere questa cosa. Trovare il colpevole funge da anestetizzante della paura di essere vulnerabili come siamo. E certamente quando il colpevole esiste è giusto trovarlo, bisogna trovarlo, ma è la foga con cui si parte alla carica che dovrebbe farci riflettere, è quell'istinto di scagliarsi come dei pazzi sul presunto responsabile della faccenda per poter dire: ecco, vedi, la colpa è sua, ecco il responsabile del casino in cui ci troviamo. La giustizia si esercita con la razionalità, non con i sentimenti, si esercita con la testa, non con la pancia. E di questo ne ho parlato meglio con un amico nell'episodio Gogna mediatica e carcere, che se hai voglia ti invito ad ascoltare nel caso in cui te lo fossi perso, oppure a riascoltare, che fa sempre bene. Il Covid, insomma, ci ha fatto sentire tutti davvero vulnerabili. Ci ha ricordato in maniera spietata che lo siamo. E in effetti una delle prime cose che è scattata quando il Covid ha bussato alla nostra porta, ed è proseguita poi anche in seguito, è stata, indovina un po', la caccia alle streghe. Una delle prime preoccupazioni è stata trovare la falla, l'errore nel sistema, identificare immediatamente i presunti colpevoli con cui prendersela e con cui sfogarsi. Quasi come se fosse più importante trovare la causa che gestire la conseguenza. E poi ovviamente tutti a fingere che la situazione fosse sotto controllo, finché poi non è stato più possibile farlo, finché la realtà non ha superato il racconto che si poteva fare della realtà stessa. La morale della favola è che davanti alla vulnerabilità umana scappiamo. Siamo talmente ossessionati dal controllo che la possibilità di perderlo non soltanto ci spaventa e ci turba come poche altre cose, ma per certi versi non è nemmeno contemplabile. Il Covid è arrivato e ci ha messo tutti contemporaneamente davanti alla stessa verità. Siamo vulnerabili, ci possiamo ammalare, possiamo morire. La medicina non può prevedere tutto. E questo era ovvio anche prima, ma era solo una delle tante cose ovvie che non capiamo mai davvero, a meno che non ci entrino prepotentemente nella vita, all'improvviso, in un giorno qualsiasi. Ed eccoci qui, adesso, a distanza di mesi dall'intromissione del maledetto Covid nelle nostre vite, in una sorta di limbo, dove la vita pre-pandemia è un ricordo lontano e confuso, quasi una visione alla quale risulta difficile credere, e il futuro è contemporaneamente una speranza e una minaccia. Le ambizioni, i sogni, i progetti per domani, in assenza di presente, perché quello che stiamo vivendo non è un vero presente, diventano ancora di salvezza e fonte di disturbo contemporaneamente. Ecco l'ambivalenza delle ambizioni ai tempi del Covid, intendendo con ambizioni tutto ciò che riguarda l'oltre, quello che sarà, quello che non è ancora qui. Da una parte non puoi fare altro che guardare avanti e continuare ad andare avanti sforzandoti di non soffermarti sull'oggi, sull'adesso, sul qui e ora, perché non è più fonte di benessere, ma fonte di ansia. Ma dall'altra parte non sai bene dove guardare, non sai bene verso cosa orientarti, non sai verso cosa dirigerti. Tempi veramente bui, tempi veramente difficili, anche per chi deve fare quella famosa cosa di costruire il proprio futuro. Cosa che poi non potevamo fare neanche prima a pensarci bene, perché anche prima le fondamenta erano difficili da posizionare, anche prima era difficile decidere verso cosa orientarsi, anche prima del domani non vera certezza. Da un anno a questa parte ce n'è ancora meno, perché è cambiato tutto. È assurda quanto vera questa ambivalenza delle ambizioni, che da un lato sogni, perché è l'unica cosa che puoi fare adesso, e dall'altro ti chiedi se i sogni che fai siano sprecati. Da un lato immagini, e dall'altro ti chiedi se abbia senso immaginare, dal momento che non sai come sarà il mondo dopo, quale forma di realtà ci ritroveremo a vivere. Forse diverso diversa, forse uguale, forse entrambe. Chi lo sa? Viene addirittura da chiedersi se ci si può permettere di avere dei sogni e delle ambizioni, se sia legittima questa cosa, visto tutto quello che è successo negli ultimi mesi e quello che continua a succedere. Annullamento e amplificazione, come dice Ilaria. Tutto in un colpo solo. Io penso che il Covid ci abbia offerto davvero degli spunti molto preziosi di riflessione. E non lo dico per dire, non lo dico per entrare anch'io nella categoria di quelli che sostengono che ne usciremo migliori, ma lo dico perché io ho davvero avuto modo, e sicuramente anche il privilegio, di riflettere in tanti modi diversi su tante cose diverse per via di questa situazione. Dico privilegio perché in una situazione di emergenza non tutti ovviamente hanno il tempo e l'occasione di guardarsi intorno e di riflettere su quello che succede. Una delle cose sulle quali ho riflettuto e sulle quali sono tornato a riflettere dopo aver letto la mail che mi hai mandato tu, Ilaria, riguarda proprio il rapporto che tendiamo ad avere con il futuro. Lo so che si potevano sviluppare mille altri percorsi a partire da quello che è stato scritto nella mail, però a me ha acceso questo, e visto che appunto non sono risposte gli episodi del podcast, io seguo il mio percorso. Seguo quello che leggere mi ha ispirato. Ilaria, tu ti sei chiesta se sia giusto o meno scervellarsi tanto nel capire se l'ambizione a cui si sta dando ascolto ora sia quella che andrà bene pure per un dopo. E in effetti questa cosa me la chiedo anch'io. Me lo chiedo in generale. Quindi me lo chiedo al di là della variabile Covid con cui ci siamo trovati ad avere a che fare e con le conseguenze che sta producendo ancora sulla realtà. Ha senso interrogare così ossessivamente il proprio futuro? Ha senso impiegare così tanta energia nel domandarsi se quello che si sta sognando, immaginando o a cui si sta ambendo adesso, nel presente, andrà bene anche per un domani? Ha senso se poi il futuro è incerto? E incerto resta. E se noi siamo vulnerabili e vulnerabili restiamo? Ha senso se poi tutto può cambiare così, da un momento all'altro, come abbiamo visto, a causa di qualcosa che non potevamo neanche lontanamente immaginarci? Ha senso? So che potrebbe sembrare un discorso pieno di rassegnazione, di disillusione, tutt'altro che sano considerando il momento storico in cui ci troviamo, però in realtà io ci vedo l'esatto contrario. Accettare l'incertezza del futuro, anziché fare come se questa incertezza non ci fosse, pur sapendo benissimo che c'è e che rimane sempre, accettare la nostra vulnerabilità, anziché tenercela lontano pur sapendo benissimo che fa parte di noi perché fa parte di noi, probabilmente ci farebbe vivere meglio. Anche prima del Covid eravamo tutti presi dal chiederci in continuazione che cosa diventeremo. Andrà bene quello che sto facendo adesso per il mio futuro? Avrò fatto la scelta giusta o la scelta sbagliata per diventare la persona che voglio diventare? Controllare il presente per controllare il futuro è quello che facevamo. Passiamo effettivamente troppo tempo a programmare, calcolare, razionalizzare, cercare di prevedere il futuro, che sì, certo, si può costruire, ma il progetto con il tempo può anche cambiare, e siamo sicuri di esserne consapevoli? Siamo sicuri di essere in pace con questo aspetto? Siamo sicuri di essere in pace con questo fatto, con il fatto che tutto può cambiare, nel bene e nel male? Io di questo mi sono accorto, tra le tantissime altre cose di cui mi sono accorto in questi mesi, che passo un sacco di tempo a chiedermi che cosa farò, a interrogarmi sul futuro e a rimuginare di conseguenza sulle mie scelte passate, autorisucchiandomi una marea di energia vitale. Bisogna preoccuparsi del proprio futuro, è chiaro, è certo, è giusto, fa bene, bisogna farlo, però bisogna farlo senza esagerare. Forse bisogna più occuparsene che preoccuparsene, tanto per dare un segno più e un segno meno alle parole, che fa la differenza. Insomma, io di questo mi sono accorto che chiedevo troppo al futuro, e la tua mail, Ilaria, mi ha riportato alla mente questa cosa. Trovarmi intrappolato in un presente senza presente mi ha probabilmente fatto rendere conto che stavo investendo fin troppa energia, quindi sprecando, nella mia costruzione mentale del futuro. Tutto questo per dire che il futuro è incerto. Oggi sicuramente più di ieri, è assolutamente vero. Però anziché trasformare questa situazione in un motivo in più per preoccuparsi di quello che sarà e di quello che verrà, anziché trasformare questa situazione in un motivo per tormentarci ulteriormente di domande sul senso di quello che stiamo facendo ora e sulle possibilità di realizzarsi che avremo un domani, potremmo invece approfittarne per metterci il cuore in pace. pace. E con mettersi il cuore in pace intendo avviare una progressiva operazione di accettazione nei confronti di quello da cui solitamente scappiamo: l'imprevedibilità, l'incertezza, la vulnerabilità umana. Fare pace con quegli aspetti della vita ovvi, ma che non capiamo mai davvero perché non vogliamo capirli, perché vogliamo tenerceli il più possibile a distanza, perché sono scomodi. Però il fatto che siano scomodi non cambia le cose, rimangono. Sognare, quindi, anche più forte di prima adesso, però senza farsi mangiare il presente dai sogni. Ambire, ma ambire meglio, ambire con meno pretese, ambire con meno rigidità, ambire con la consapevolezza che tanto l'ambizione non ci salverà. Chiudo tutto questo discorso citando una frase di una canzone dello Stato Sociale che mi piace molto e che mi è venuta in mente. Non è sognare che aiuta a vivere, ma è vivere che deve aiutarti a sognare. E va bene che adesso non possiamo vivere, o possiamo vivere meno, o possiamo vivere diversamente, o possiamo vivere a metà, ma allora riflettiamoci. Riflettiamo sul fatto che questi sogni, questi progetti, queste ambizioni che abbiamo non sono la causa, ma la conseguenza della vita. E la vita è piena di sorprese, nel bene e nel male. Siate liberi.